Buongiorno a tutti voi.
Eravamo rimasti con voi, insomma, con una corrispondenza di qualche giorno fa, insomma, aspettavamo la risposta del Consiglio dei Ministri rispetto alla, diciamo, alla proposta di riforma Moratti. Intanto partiamo dall'aggiornamento di quello che è successo in Consiglio dei Ministri.
Sì, in effetti in Consiglio dei Ministri è successa una cosa strana. Dico strana io per non dire delle cose peggiori, perché il Consiglio dei Ministri ha approvato la riforma cosiddetta, perché è sbagliato chiamarla riforma, ma comunque la cosiddetta riforma della Lombardia, e ha successivamente inviato delle note di modifica della legge della Lombardia. Cioè questo senza dire dovete andare in consiglio a riapprovare la cosa, e dopodiché il Consiglio dei Ministri dovrebbe dire se va bene o no. Ma se approva la legge già in Consiglio dei Ministri, cosa serve poi fare delle modifiche? E in effetti la Regione cosa ha detto? Ha detto: ma quelle modifiche sono marginali, le facciamo e punto e basta. Cosa succede adesso non lo sappiamo, non sappiamo nemmeno che questo discorso passerà in Consiglio regionale per una discussione, e quindi è una cosa proprio che è incomprensibile dal punto di vista logico, oltre che dal punto di vista politico. Diciamo, questo è il nodo sostanziale, credo, della questione che riguarda la legge 22 cosiddetta.
Una legge, allora, che apre ancora di più, noi stavamo parlando, insomma, del disastro lombardo rispetto alla sanità che ha messo in luce il coronavirus, basato, insomma, su questo sistema con tutto
ospedale eucentrico molto
a favore delle strutture private, e questa legge apre ancora di più.
Assolutamente, assolutamente, ma diciamo che dietro ci sta proprio una linea politica chiara, che è quella di vedere di privatizzare sempre di più il sistema. E questo lo dico anche in funzione delle novità, tra virgolette, che ci sono, quella dell'istituzione delle case di comunità e degli ospedali di comunità, che c'è chiaramente scritto che possono essere affidate a strutture private, no? E quindi si tratta, cioè, noi vediamo in queste scelte una scelta anticostituzionale, perché la sanità deve essere pubblica. Poi ci si può servire, secondo le leggi, facendo degli appositi convenzionamenti, anche dei privati, ma se qui siamo arrivati, parlo della Lombardia, quasi al 50% pubblico e 50% privati, altro che convenzionamenti. Qui si vede e si capisce chiaramente come si stia andando avanti verso una privatizzazione assoluta. Ma qualcuno l'ha già detto, anche non solo in Lombardia, che il Servizio Sanitario Nazionale, diciamo, è un organismo, una struttura che non tiene più con i tempi, no? E del resto, a me è capitato l'altro giorno di andare su internet e mi sono stupito del numero di assicurazioni private che esistono. Cioè, questo cosa vuol dire? Vuol dire evidentemente che si è rovesciato il discorso. La sanità è diventata un luogo di profitto, perché ci sono le malattie, perché ci sono le strutture, ci sono i farmaci, e quindi tutto questo, invece che vederlo come una risposta ai bisogni della popolazione, infatti questo è proprio molto molto secondario, e diventa un oggetto assolutamente di profitto per quelli che producono questi farmaci, ma complessivamente per il sistema nel suo insieme. E quindi poi i politici dentro qui ci giocano abbastanza, perché questo vuol dire posti, non solo posti di lavoro, che i posti di lavoro sono sempre di meno, fra l'altro, ma posti di potere più che di lavoro. E quindi in questo modo non si agisce per quello che è la risposta ai bisogni, al diritto della salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione, si agisse appunto per fare i profitti. E questo ci sembra che proprio sia una linea che viene portata avanti con grande forza. E questo discorso della regione Lombardia, che però voglio sottolineare che, attenzione, la regione Lombardia è il capofila, ma non è poi l'unica regione che va in questa direzione, no? Poi ci sono i mali strutturali rispetto alla condizione del sud, ci sono altre spinte in altre regioni che vanno verso la privatizzazione, non fino al punto della Lombardia. Quindi questo secondo me è il piano ed è sono i fatti abbastanza chiari che si stanno verificando a partire da questa legge regionale che noi abbiamo avversato e che abbiamo già fatto delle iniziative, delle manifestazioni, e questa volta lo facciamo un'altra il giorno 21, anche con apporto di tutti quelli che sono in disaccordo con questa linea politica.
Fra l'altro davanti al Consiglio della Regione, che non ha preso parola su tutto questo.
Ah no, certo, il Consiglio regionale, dicevo prima, se il governo fa delle modifiche le deve rimandare al Consiglio regionale perché le assuma, trattandosi di competenze, fra virgolette, questo è da discutere effettivamente, di competenze di carattere regionale, no? Ma se non gli dicono neanche di discuterla, cosa fa la regione adesso? Questo è, io sono in contatto con qualche consigliere regionale, ma non si capisce bene che cosa farà. Discuteranno in consiglio? Farà solo una cosa alla giunta? Ma possono fare qualsiasi cosa e probabilmente faranno quello che ha detto l'assessore alla sanità Moratti, che è quella di dire sì, sono delle cose piccole, secondarie, non è vero che ci sono invece dentro nelle rilevazioni fatte del governo delle cose abbastanza importanti che farebbero cambiare la linea se il governo fosse rispondente a quello che dice, no? Ma faranno semplicemente delle modifiche superficiali e dopodiché la legge che è già stata approvata sarà riapprovata di nuovo.
Sì, che poi in realtà è il tentativo di mettere in piedi una maniera, un escamotage per disporre di quelle che sono le risorse pubbliche della PNR e ancora una volta girarle ai privati. Mi sembra che questa la fretta, sì. Ma lo stesso meccanismo, sì, c'hai ragione anche te quando dici noi siamo soltanto i primi, in realtà anche qui la Regione Lazio ha individuato quelle che sono le case di comunità, gli ospedali di comunità, parlando di salute e territorio ancora una volta per prendere le risorse del PNR, e non fa una distinzione, anzi è parecchio evidente che l'ente pubblico si fa, come dire, recettore di questi finanziamenti per poi distribuirli. Forse quello che ha fatto in più la Regione Lombardia al momento e che quindi ha potuto creare, non so, correggimi se sbaglio, insomma, la possibilità di alcune note da parte del Ministero anche dell'Economia, e che alcuni finanziamenti sono andati, cioè prevede di darli direttamente a forme di accreditamento con altre forme di programmazione che non sono previsti invece dalla legge nazionale, no?
Sì, assolutamente, cioè però perché qui il discorso è vecchio, perché nel decreto legislativo 502 e modifiche successive esiste questa possibilità di convenzionamento, ma la possibilità di convenzionamento è limitata rispetto a dei bisogni di carattere particolare e urgente cui si deve far fronte. Invece questo è stato preso come grande modalità per fare un altro tipo di sanità che non è quella che è prevista dalla legge 833 del 78, dalla famosa legge di riforma sanitaria. E però noi ci troviamo di fronte ad una condizione del genere e cerchiamo anche di fare presente alla popolazione che cosa sta succedendo, perché questo è il nodo. Finché resta, diciamo, ai militanti, finché resta alle associazioni e finché resta, e resta poco, allo stesso ambito lavorativo della sanità, questa cosa non cambia, si va avanti così, anche perché si è cambiata la mentalità. Per fare salute significa fare tanti esami, tante visite, stare sotto controllo, eccetera, eccetera. Ma fare salute, secondo la legge di riforma sanitaria, secondo la storia anche dei lavoratori e della classe operaia, significa andare a vedere quali sono le cause che producono le malattie, cioè quello che si chiama prevenzione, e modificare e cambiare queste cause. Avendo rovesciato questo discorso, è chiaro che tutti sono contenti, si fa per dire, anche se poi non è così, perché poi si devono fare grandi code e attendere tanti tempi, di fare tante visite ed essere convinti che con la medicina scientifica si riesce a recuperare la propria salute,
il proprio benessere,
cosa
sì,
che è vero solo in parte, ecco.
Cioè, del resto anche sulla questione, insomma, proprio legata al Covid della Lombardia e al destino che hanno avuto tanti lavoratori e lavoratrici che hanno dovuto continuare a tenere aperto nei momenti del lockdown le strutture produttive, che hanno dovuto continuare a prendere i treni, che insomma, i tanti morti che ci sono stati, e il fatto che la Lombardia si trovasse ad avere una delle popolazioni maggiormente colpite da problemi, insomma, alle vie respiratorie per questioni chiaramente ambientali, di tutto questo mi sembra che ormai non si parli praticamente più.
Assolutamente. La Lombardia ha fatto la scelta all'inizio di mantenere le produzioni perché comunque il profitto non si può restare. E quindi che cos'è successo? Che si è ancora di nuovo spostato il discorso dalla effettiva malattia, da questa grave infezione, si è spostato sul mantenere il più possibile la situazione attuale, la situazione statica, e casomai utilizzare la stessa situazione per far girare ancora di più l'industria del farmaco. E lo si è visto anche soprattutto nel fatto che la cosa più importante da fare era quella di diffondere le vaccinazioni in tutto il mondo, invece questa cosa non è stata fatta e si è rimasti all'interno dell'ambito nazionale cercando di conciliarlo con la staticità dell'attuale tipo di sistema, cioè la produzione non si può interrompere e quindi non solo la produzione, ma per la verità qualcosa è stato interrotto, non è che non sia stato fatto assolutamente nulla, perché comunque ci sono stati dei risultati, ma questi risultati vengono confusi poi dal numero di morti e dal numero di malati in più che ci sono stati, ecco. Questa è un po' la storia.
Sì, sì, insomma, poi è vero anche, ad esempio, pure te parlavi di vaccino, anche sui vaccini è notizia di questi giorni l'approvazione da parte del governo italiano di allungare per 5 anni i brevetti, insomma, quando da più sì. voci veniva chiesto invece il fatto di non per una maggior diffusione e produzione dei vaccini in tutto il mondo, di annullare per un periodo ovviamente i benefit dei brevetti. Invece no, noi andiamo certo. nel silenzio più totale. Non solo
è anche notizia di oggi il rifiuto dei leader europei di trovare un accordo con l'Unione Africana sulla richiesta di sospensione dei brevetti dei vaccini Covid, del trasferimento della tecnologia necessaria a consentirne l'immediata produzione anche in Africa, che insomma lascia sbalorditi.
Sì, no, infatti c'è veramente...
Assolutamente, ma io faccio presente che in Italia c'è anche un istituto pubblico che produce farmaci, ma questo non viene mai nominato. Io non so nemmeno che cosa effettivamente stia, mi ero occupato un po' di tempo fa, ma c'è l'Istituto Chimico Farmaceutico Militare di Firenze che potrebbe per esempio fare vaccini, no? E invece il tutto è nelle mani dei privati, che e nelle mani non solo dei privati ma delle multinazionali, e assolutamente non c'è un, come dire, un ripensamento di, del fatto che poi questi guadagnano e vengono anche pubblicati i dati dei grandi guadagni che ci sono dalle multinazionali farmaceutiche che producono i vaccini. E questo continua ad essere confermato, e quando c'è qualcosa che può limitare questa possibilità di super profitto, viene sviato il discorso e interrotto, e di questo non se ne parla. Ecco perché non so, non ho mai sentito parlare il Presidente del Consiglio sulla questione dei farmaci e dei guadagni delle multinazionali.
Ma anche sull'ultimo episodio di Pfizer che chiude lo stabilimento di Catania, nonostante tutti i guadagni che ha fatto questo periodo, ma non se ne parla per niente, tutto al più, come dire, ci si accoda al buon cuore di Pfizer, no? Questo mi sembra l'atteggiamento.
Ah, certo.
Come dire, ormai è dato un po' per scontato.
Che fa della beneficenza nei confronti dei paesi del cosiddetto terzo mondo, insomma. Cioè,
no, ma anche nei nostri confronti. No, mi faceva riflettere una cosa che dicevi prima, quando dice sono andato su internet, ho visto un proliferare di associazioni, assicurazioni sanitarie e quant'altro. Beh, giusto per capirci da quanto tempo fa è partita comunque l'intenzione di destrutturare, smantellare il Servizio Sanitario Nazionale, dobbiamo tenere presente ad esempio che nei contratti di lavoro ormai c'è l'assistenza sanitaria integrativa, ma da una decina d'anni potrei dire, e negli ultimi contratti sta entrando anche il welfare aziendale, tra virgolette, quindi spostando sempre di più. E questo un po' insomma, a me fa arrabbiare, no? Cioè, il fatto che comunque uno deve pagarsi, siamo ritornati al pre-78, alle vecchie mutue, in cui ogni contratto di lavoro ha il proprio modello o prestazioni sanitarie garantite o rimborsabili, diverso quindi chi è più ricco, e ancora una volta ci si aggiunge per ultimo anche alcuni modelli di welfare. Quindi questo ci fa capire come è da tanto tempo che i padroni stanno cercando di riprendersi tutto quello che le lotte dei lavoratori avevano ottenuto negli anni 70.
Assolutamente vero. Io sono ancora più arrabbiato perché io ho fatto il sindacalista in quel periodo, e mi ricordo di avere partecipato ad un grande convegno CGIL CISL UIL, parlo che era nel 79, appena dopo la legge di riforma sanitaria, in cui si faceva un discorso, intanto diciamo la storia era quella della non monetizzazione della salute, quindi le assicurazioni sono un'ulteriore monetizzazione della salute, ma lasciando perdere questo discorso, ma quello che si voleva portare avanti era il discorso di andare alle cause delle malattie e ottenere questo con la lotta e la mobilitazione. Dentro il documento finale di questo convegno, io me lo ricordo quasi a memoria perché ci ho partecipato, che si faceva da Riccia vicino a Roma, che voi conoscete bene, no? Si diceva che è necessario una grande mobilitazione popolare e di massa. Questa era la chiave del tutto, e adesso che i sindacati si sono messi a fare
i gestori dei fondi dell'assistenza sanitaria, questo è il problema,
perché appunto, certo, ma poi appunto con la mentalità che c'è oggi delle visite, degli esami, non che noi siamo contro le visite e gli esami, se si devono fare che si facciano, ma che questo diventa il luogo principale, e si è dimenticato che quali sono le cause, no? Si è dimenticato la condizione di lavoro, tanto che adesso cosa si fa per gli infortuni sul lavoro, no? Si dicono tante cose, che bisogna aumentare il personale di controllo, ma poi, a parte che poi non viene aumentato perché la sanità è stata tagliata, e però quello di dire, di capire Noi, mi ricordo, come sindacato facevamo la ricostruzione del ciclo produttivo per vedere dove erano i disastri, sia dal lato delle sostanze che venivano utilizzate e sia dal lato degli effetti che c'erano all'interno della produzione e quindi dei possibili infortuni. Questa cosa, no, cosa si fa? Ci si lamenta perché ci sono gli infortuni sul lavoro, anche mortali, ma mortali soprattutto. E quindi questo evidentemente è una linea, è venuto fuori come conseguenza della linea sbagliata che è stata reintrodotta, diciamo, da qualche anno a questa parte.
Bene. Quindi possiamo ridare un po' l'appuntamento. L'ultima cosa che volevo chiederti, voi eravate presenti al primo convegno sulla salute al tempo della sindemia, continuerete sì. ad essere presenti anche al terzo che si farà a Roma a maggio, no? Fine maggio, per una sanità pubblica gratuita e universale.
Sì, certamente, perché evidentemente, cioè, noi ci battiamo costantemente il fatto di fare un'ulteriore manifestazione, ne abbiamo già fatte diverse davanti alla regione Lombardia, ma non basta, occorre proprio scendere sul livello nazionale, che sembra poi quello decisivo e che dovrebbe prendere posizione, e invece resta in una condizione di ambiguità. Questa condizione di ambiguità va battuta, e va battuta con un aumento, diciamo così, della coscienza di classe e della lotta di classe.
Forse sarebbe anche il momento di cominciare a costruire un appuntamento di piazza nazionale su questo tema.
Sì, certo. Adesso noi abbiamo fatto questo coordinamento lombardo, ma la campagna Dico 32 c'ha una valenza di carattere nazionale. Cominciamo a vedere come va lunedì in questa iniziativa, ma poi cerchiamo anche di andare avanti. C'è anche un movimento che si occupa della che fa proprio una riunione questa sera della possibilità dell'autonomia ulteriore delle regioni. Questo è un altro gravissimo errore,
sì,
che è
l'autonomia
stato
stai parlando del progetto
anche,
d'autonomia,
appunto,
differenziata
anche dal punto di vista costituzionale.
Senti, noi intanto ti ringraziamo e sicuramente ci risentiremo presto. Grazie ancora per la tua partecipazione.
Prego.